Eccoci qua, la campanella suona anche oggi, graditissimo ospite Mauro Sarasso, l'abbiamo già visto, sentito in altre occasioni e spero di risentirlo anche, ed era il Myanmar, l'anno scorso, diciamo anno scorso, intendo quasi anno scolastico, visto che noi seguiamo, perché aveva raccontato l'esperienza che c'era stata all'ITIS di Varese per la presentazione del Myanmar. Oggi in altra veste, con altra competenza, con altra passione, eccetera. Allora, benvenuto, autointroduzione ed è l'argomento che affrontiamo.
Ok, allora sono Mauro Sarasso, vengo da Malnate, pur essendo piemontese d'origine.
E ci tiene.
Ci tengo a sottolinearlo. Arrivo a Malnate nel 1988 con la famiglia. Nel 1993 fondiamo l'associazione dei genitori di Malnate.
Ecco, l'argomento
è quello. Ci stiamo avvicinando perché parleremo oggi del patto educativo di comunità, che è il frutto un po' del lavoro che i genitori di Malnate, unendosi in associazione, hanno fatto all'interno delle scuole di Malnate. Allora c'era la direzione didattica e la scuola media, e abbiamo potuto cominciare a lavorare alacremente dal 1999, soprattutto anche con l'amministrazione comunale e con i dirigenti scolastici. Perché? Perché nel 99, al di là di tutti gli impegni che i genitori hanno avuto, è venuto fuori il decreto amministrativo di poter lavorare in sinergia con le scuole, ma anche con l'amministrazione comunale, la cosiddetta autonomia della scuola.
Certamente.
Noi operavamo già all'interno della scuola facendo momenti di formazione per i genitori, portando degli esperti che potessero parlare di genitorialità, e noi come genitori, che eravamo impegnati come rappresentante di classe o all'interno del consiglio d'istituto, sentivamo la necessità di poter creare un legame più sinergico, più costante, più continuativo, un lavoro continuo da fare.
Un lungo percorso.
Abbiamo avuto la fortuna di avere degli insegnanti buoni, meravigliosi alcuni, due dirigenti scolastici di alto livello, il preside Ghioldi, l'ultimo dei presidi, lui si definiva così perché poi dopo l'hanno chiamato dirigenti,
certo.
E tu ne sai qualcosa.
Ma io continuo a farmi chiamare preside, devo dire la verità.
Esatto. E il direttore didattico, che allora era il dottor Valli. Quindi abbiamo
figura memorabile,
che è stato anche un po' il trampolino di lancio per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Nasce così il lavoro chiamato di Malnate Scuole in Rete, perché essendoci su Malnate la scuola, appunto la direzione didattica, la scuola media e tre scuole paritarie, le materne paritarie, si sentiva il bisogno di uniformare un pochino, di dialogare un po'.
Quindi anche coordinare.
Anche un po' tutte le attività scolastiche, in modo che nessuno andasse un po' per la sua strada. L'amministrazione comunale era importante perché offriva i servizi dalla mensa, il trasporto, il doposcuola e qualsiasi cosa, quindi hanno voluto mettere insieme Malnate, scuole in rete, quindi le scuole, l'amministrazione l'associazione genitori, che così si faceva da tramite in tutti i ruoli.
Questo già all'inizio è successo?
Subito all'inizio, quindi dal 99 in poi abbiamo avuto in mano la possibilità di entrare a far parte proprio nella dinamica della gestione scolastica, e di lì anche la formazione dei genitori, cosa di cui si parla molto in questi ultimi tempi.
Perché posso aprire una piccola parentesi, si parla tanto di analfabetismo educativo,
esatto.
E poi ne parleremo magari.
Ecco, il nostro compito non era soltanto di essere di aiuto attraverso gli organi collegiali all'interno della scuola, che partecipavamo con la stesura dei regolamenti, con la creazione dei laboratori, l'aiuto nelle varie attività scolastiche che venivano fatte, ma volevamo anche dare una formazione ai genitori, per cui avevamo degli psicologi, dei psicoterapeuti, delle persone che si occupavano di famiglia e che portavamo regolarmente durante l'anno scolastico per fare della formazione ai genitori.
Mi sembra proprio molto bello questo percorso. Una domanda un po' così di curiosità, se vogliamo.
Sì.
uso sempre in plurale, vuol dire che c'è stata un'adesione forte da parte dei genitori.
Un'adesione forte, devo dire.
Quantitativamente,
guarda, quando abbiamo fondato l'associazione avevamo 250 genitori iscritti, e quindi sono una popolazione scolastica di 1200 allora, era un numero elevato. Ecco. Poi c'è stata una forte coesione perché... i genitori venivano da tutti i livelli di scuola, per cui si è potuto lavorare con delle persone addette che segnalavano qual era la necessità e si poteva lavorare insieme coralmente per cercare di dare un aiuto, sempre nella dinamica di relazione sia con la dirigenza delle scuole sia con l'amministrazione comunale. Quindi questa terna ha funzionato,
esatto,
decisamente
e
bene.
E facevate quasi da ponte, direi.
Sì, diciamo una piccola giostra, dai, di tre.
Usiamo la metafora della giostra.
In modo che potevamo salire e scendere da questa giostra e poter sempre essere al corrente di quelle che potevano essere le necessità della scuola. In questo lavoro sinergico è nato l'idea di, ma questo nel 2008, quando cominciavano ad esserci i primi problemi che venivano marcati all'interno degli studenti, la Regione Lombardia ha emanato il decreto di patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, che si definiva poi patto di comunità.
Eravate già pronti voi?
Noi eravamo pronti, quindi docenti, genitori, tutti gli adulti che educano devono evitare alcuni errori, diceva il testo. Per cui noi abbiamo preso al balzo quella situazione e abbiamo detto dobbiamo creare il patto educativo di comunità. Nella nostra visione c'era anche il fatto di mettere poi insieme anche le altre realtà che c'erano sul territorio, le parrocchie, le associazioni sportive, le associazioni culturali. Abbiamo creato così una commissione che ha lavorato per quasi due anni. Abbiamo chiamato l'assessore alla cultura di allora, che era il dottor Barel, vice sindaco, e conosceva il professor Giampaolo Cottini, che è stato...
Sì, che noi ricordiamo sempre
che
con
noi ricordiamo
affetto,
sempre stato,
stima,
esatto,
e commozione.
È venuto parlandoci del significato di cos'era, significava educare. E quindi c'è stato tutto un susseguirsi di incontri mensili dove praticamente lui dava un punto di visione, di analisi, e noi tornavamo nelle nostre case e elaboravamo un progetto, perché volevamo creare un documento che potesse essere una linea guida. Qualcuno
quindi
lo definiva quasi...
quegli input in realtà.
Esatto, proprio calarle sul territorio, capendo quali erano le necessità, capendo quali erano i bisogni, capendo quali erano le risorse, capendo anche cosa significava poi passare il testimone di educatore. L'idea era quella di educare i nostri bambini. Strada facendo però abbiamo capito che se non educavamo i genitori... non arrivavamo da nessuna parte, tanto è vero che nell'articolo 4 noi citiamo nel documento che ogni adulto, proprio perché esiste, diventa educatore verso gli altri.
Dovrebbe.
Noi volevamo che fosse così, tanto è vero che qualcuno diceva ma allora arriverà il momento in cui possiamo dare una patente ISO per equipararla con un certo valore che diamo alle società sportive, perché anche loro sono educatori, la parrocchia soprattutto è un grande ente educatore, le altre associazioni culturali che ci sono sul territorio, ma anche le attività sociali possono essere momenti educativi. Chi abbiamo messo intorno a questa commissione che è nata? Beh, l'amministrazione comunale sicuramente, il dottor Cottini che ci seguiva passo passo, poi c'erano i dirigenti scolastici o qualcuno che lì la rappresentava, avevamo l'associazione genitori con due rappresentanti, la consulta sociale con due rappresentanti, la consulta sportiva con due rappresentanti, la consulta culturale con due rappresentanti.
Oh, okay.
E in più abbiamo aggregato anche le cooperative sociali che operavano sul territorio, che aiutavano a tenere insieme tutto l'apparato anche dei bambini in altri momenti scolastici. Abbiamo lavorato un bel po' e quindi siamo riusciti.
Avete lavorato veramente, perché mettere insieme così tanti,
esatto.
Adesso faccio una domanda in anticipo, magari era già nella mente. Questo modello l'avete, come dire, generato voi ed è stato esportato, o vi siete ispirati a qualche altro modello?
No, purtroppo a quel tempo non avevamo, non c'era nulla, c'erano soltanto le linee guida della regione Lombardia.
Quindi siete stati all'avanguardia.
Siamo stati all'avanguardia e credo che contemporaneamente forse un'altra città in Italia l'ha fatto. Però noi credo, per tanto tempo siamo stati gli unici ad avere questo patto educativo di comunità.
Mi sembrava giusto ricordarlo.
Sì, in effetti è stato un gran lavoro da mettere in atto e siamo riusciti ad arrivare al documento finale nel 2012, il 13 luglio, che appunto l'abbiamo ricordato e abbiamo fatto una gran festa dove abbiamo
un compleanno.
Una nascita, e quindi in qualche modo era nato il bambino, quindi abbiamo dato vita. E poi da allora quasi ogni mese si incontrava o la commissione ristretta o la commissione allargata. La commissione ristretta erano i firmatari che andavano a visionare quali erano le opportunità da proporre.
Certo.
Mentre dalla commissione allargata, che potevano partecipare chi si iscriveva, perché c'è un atto di iscrizione da parte delle associazioni, non davamo nulla per scontato, perché volevamo far sì che chi entrava a far parte del patto educativo avesse la possibilità sia di incontrarsi, ma anche poi di applicare qualche cosa.
Certamente.
E di lì sono nati i tavoli di lavoro.
E quindi c'è stato anche un cambio di persone, però?
No.
È costante,
è stato costante.
Usiamo la vecchia espressione, lo zoccolo duro.
Lo zoccolo duro è rimasto,
ecco.
Tranne il dottor Valli, che poi ha finito, è andato,
certo,
in pensione. Per esempio, il professor Maresca, che era allora, perché sta facendo altro tipo di lavoro educativo, è ancora presente.
Quindi, anche questo è l'altro primato, direi.
Esatto, poi anche coloro che non sono più all'interno dell'associazione genitori sono stati sostituiti dai nuovi arrivi. Io ero all'interno della consulta sociale e lo sono ancora, e quindi sono sempre in quella veste. E quindi abbiamo potuto dare vita. Uno dei primi progetti che è stato fatto è stato il tavolo di educazione digitale, voluto proprio dall'Istituto Comprensivo, perché cominciava a esserci questa ventata di utilizzo dei social.
Che voglio sapere abitare i tempi.
Esatto.
Ecco.
Di lì è nato poi il progetto del EduSelfie.
Ecco, allora ne parliamo
dopo
l'intervallo, perché
certo,
noi rispettiamo questo tempo che è quello della nostra pausa musicale,
certo,
con una bellissima canzone, tra le altre cose. Abbiamo sentito una musica dolcissima, ricordiamo anche qualche parola di questa canzone.
Sì, soprattutto l'autore, che è Josh Groham, e il titolo era You Raise Me Up, cioè Tu Mi Sollevi. Sì. E l'ho pensato perché lo voglio dedicare un po' tutti ai genitori, agli insegnanti, ai presidi che hanno con i quali ho collaborato, perché veramente ci siamo sollevati in alto. Il testo dice: quando sono giù e il mio animo è così stanco, quando arrivano i guai e il mio cuore è oppresso, allora sono solo e aspetto qui nel silenzio, finché non arrivi tu e ti siedi un po' accanto a me. Tu mi sollevi che io posso stare in piedi sulle montagne. Tu mi sollevi per attraversare i mari in tempesta. Io sono forte quando sono sulle tue spalle. Tu mi sollevi più di quanto io non possa fare.
Penso che sia un messaggio,
sì,
non solo di speranza, ma di coraggio,
di impegno. Ed è quello che abbiamo potuto,
ecco,
avere noi a fianco di persone valide. Per cui, come dicevamo, io credo che il lavoro dei genitori all'interno della scuola possa
proprio
essere...
Il
lavoro dei genitori all'interno della scuola sia una grande opportunità di crescita personale, sia di noi genitori, ma anche degli insegnanti e anche dei dirigenti.
Nel senso che educandoci si,
esatto,
educa.
Infatti l'articolo 4 parla proprio di questo. Dobbiamo, da adulti, educarci reciprocamente. E se educhiamo noi, chiaro, possiamo poi avere speranza, perché anche lì,
certo,
di poter fare un,
sì,
buon lavoro con,
perché
i ragazzi.
Perché a volte si dice c'è l'apprendimento continuo, ce lo si ricorda, per tutta la vita, ma c'è anche un'educazione,
sì,
continua, perché non è dato una volta per tutte.
Esatto. ma poi soprattutto c'è una crescita personale interiore.
Che non ha età, eh?
Che non ha età e si può migliorare per poterne dare di più.
Infatti.
Allora, dice, parlavamo della nostra bella opera che abbiamo svolto. Quindi questo lavoro continuo di interloquire, interfacciarci, programmare insieme, ha dato vita a diversi tavoli. Il primo, come dicevo, è l'alfabetizzazione digitale, che poi è passata, quello fatto per i genitori che non capivano ancora nulla di quello che era, avveniva con i social. Il secondo era educare i ragazzi, quindi sono nati vari momenti fatti con i ragazzi nella scuola, filmati, dibattiti e altre cose, che si chiamava Edu Selfie, educare al, ed erano dei vari progetti che è andato avanti fino a quando c'è stato il Covid, diciamo.
Ecco.
Il tavolo continuerà e poi abbiamo avuto l'ondata dei migranti, quindi è nato il tavolo di accoglienza migranti o gestione dei migranti per aiutare l'amministrazione. Nel frattempo era nata la città dei bambini, un progetto che era
Bagnate, per chi si fosse messo in ascolto adesso.
Città dei bambini, che è entrata a far parte come gruppo attivo all'interno di questo circolo di persone. Alla fine abbiamo dato vita al difensore civico. Si è sentita la necessità all'interno delle scuole di avere qualcuno che ascoltasse i bambini. Quindi abbiamo eletto con un documento che appunto stilato appositamente, con un progetto di una persona, un'educatrice, che potesse entrare nelle aule, si presentasse, in modo che i bambini, se avevano bisogno, potessero riferirsi a lui,
avere,
o a lei.
Avere proprio un punto di riferimento.
Sì, che non era necessariamente un psicologo, ma era un difensore civico, potesse mettere in atto delle situazioni che potessero aiutare i bambini che ne avevano bisogno. Ora stiamo lavorando, dall'anno scorso, sul progetto attraverso il tavolo da 0-6 anni, progetto di tavolo della secondaria e il tavolo degli adolescenti. Quindi sono tre gruppi che lavorano per poter trovare e fare delle attività che possono coinvolgere i giovani e dare un aiuto educativo. L'altra cosa che abbiamo visto, la necessità anche di educarci a tenere in ordine la nostra comunità sia prima come città, tanto è vero che è nato il tavolo della bellezza, del decoro e della cura del verde, dei volontari e
tavolo della bellezza.
Abbiamo preso spunto dai ragazzi che durante il consiglio dei ragazzi avevano proprio parlato del fatto, una riflessione che avevano fatto con l'insegnante sulla bellezza. E avevano parlato di varie cose che nella città sarebbero state necessarie. Ecco, una cosa bella che abbiamo sempre imparato è che quando abbiamo, è stato costituito il tavolo dei ragazzi prima, poi la città dei bambini, gli spunti migliori sono venuti da loro.
Ah,
i bambini, quando era, mi ricordo,
uno sguardo diverso,
esatto.
E non condizionato.
Da noi mancava il pedibus, ricordo 12 o 13 anni fa che i bambini hanno espresso il desiderio di avere il pedibus e così noi come associazione genitori l'abbiamo realizzato e quindi da allora sta ancora continuando adesso e l'abbiamo esportato così.
Ecco.
Il patto educativo è un documento che si trova sul sito del comune di Malnate, lo si può scaricare, per cui consigliamo di leggerlo, ma non di copiarlo o di papale papale.
Bravo, perché
deve essere un qualcosa che nasce dal basso. Ogni paese è diverso, ogni comunità è diversa ed è giusto che devono lavorare,
certo,
insieme.
Perché è la specificità che è tesoro,
esatto,
arricchente, diciamo. Bello.
La meta e la visione deve essere la stessa, però le modalità operative possono essere diverse perché le comunità sono diverse.
Sì, semmai c'è lo stimolo, l'incoraggiamento del quale si può fare, molte volte, diciamo spesso anche troppo, si è frenati da ma come si fa, è possibile, uh-huh, magari anche accettare dei fallimenti, ecco, perché non è detto che tutto sia perfetto.
Sì.
Ecco. Bene, veramente una bellissima esperienza e che continua.
Che continua e soprattutto posso dire è nata proprio all'interno della scuola.
Ecco.
Cioè i genitori che erano a scuola si sono confrontati su cosa di bello, di buono poteva essere per il proprio paese. E lì si è tirato fuori il meglio da ciascuno e naturalmente anche le idee diverse, le idee che potevano essere di contrasto, per poter raddrizzare un pochino la strada.
Certo, non bisogna aver paura del contrasto, no, perché molte volte lo si fa degenerare subito in un conflitto ingestibile, laddove invece conoscersi, avere punti di vista diversi, perché credo che sia anche questo una grande ricchezza della vostra esperienza.
Sì, 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 è stata proprio una grande ricchezza che, come parlavamo prima, io portiamo ancora nelle altre città, nelle altre scuole, nelle altre comunità che ci chiedono come fare le cose. Ecco. E quindi in qualche modo possiamo essere di aiuto e dire si può fare, l'abbiamo fatto e continua.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare, benissimo. Progetto immediato, abbiamo 30 secondi.
Progetto immediato sono ancora tutte queste. Sono ancora
tutte attuali.
Sì, sono tutte attuali perché chiaramente le necessità sono diverse e quindi la realtà ha bisogno di implementarsi. Vorremmo riuscire a influenzare anche i nostri politici a dialogare meglio nelle loro.
Quello magari è un po' più difficile.
È un po' più difficile, però siamo convinti per la legge della risonanza che se si crea qualcosa di buono si può impattare sugli altri.
Benissimo, mi sembra che in questa fase iniziale, e invitato è ancora perché è un'esperienza da raccontare, sia un ottimo augurio di buon inizio, perché siamo ancora all'inizio dell'anno scolastico. E allora mi permetto di leggere una frase, di condividere proprio una frase, 30 secondi poi magari di commento. È una frase di Papa Francesco. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, io aggiungerei anche per la scuola, non soltanto nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Voi che lingua parlate, tutte e tre?
Tutte e tre.
Tutte e tre, tutte perché tre. Lavorate anche.
Sì, infatti.
Bene, io ringrazio tantissimo.
Grazie a voi. Vostra,
e mi permetto una cosa, perché quando ci sono questi racconti, testimonianze, chi è di fronte a me trasmette proprio con gli occhi luminosi la passione. Ecco, spero che anche le parole trasmettino, vi facciano arrivare questa passione. Grazie Mauro, dico così.
Grazie a te Renata. E
A presto e buona comunità, diciamo.
Grazie.
Io saluto a tutti, vi abbraccio e come sempre vi auguro buon ascolto e alla prossima se vorrete. Grazie.